Domenica seconda, dopo il Natale, ascoltiamo dall'Evangelo di Giovanni, primo capitolo, i versetti 1-18. In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio, e il Verbo era Dio. Egli era in principio presso Dio. Tutto è stato fatto per mezzo di Lui. E senza di Lui nulla è stato fatto di ciò che esiste. In Lui era la vita, e la vita era la luce degli uomini. La luce splende nelle tenebre, e le tenebre non l'hanno vinta. Venne un uomo mandato da Dio, il suo nome era Giovanni. Egli venne come testimone per dare testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di Lui. Non era Lui la luce, ma doveva dare testimonianza alla luce. Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. Era nel mondo, e il mondo è stato fatto per mezzo di lui, eppure il mondo non lo ha riconosciuto. Venne fra i suoi, e i suoi non lo hanno accolto. A quanti però lo hanno accolto, ha dato potere di diventare figli di Dio. A quelli che credono nel suo nome, i quali non da sangue, né da volere di carne, né da volere di uomo, ma da Dio sono stati generati. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi, e noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come del Figlio unigenito che viene dal Padre, pieno di grazia e di verità. Giovanni gli dà testimonianza e proclama: era di lui che io dissi, colui che viene dopo di me è avanti a me, perché era prima di me. Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto grazia su grazia, poiché la legge fu data per mezzo di Mosè, la grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù Cristo. Dio nessuno lo ha mai visto. Il Figlio unigenito che è Dio ed è nel seno del Padre, è Lui che lo ha rivelato. Dal libro del Siracide, capitolo 24, i versetti 1-12. La sapienza fa il proprio elogio, in mezzo al suo popolo proclama la sua gloria. Nell'assemblea dell'Altissimo apre la bocca dinanzi alle sue schiere, proclama la sua gloria. Io sono uscita dalla bocca dell'Altissimo, e come nube ho ricoperto la terra. Io ho posto la mia dimora lassù, il mio trono era su una colonna di nubi. Ho percorso da sola il giro del cielo, ho passeggiato nelle profondità degli abissi, sulle onde del mare e su tutta la terra, su ogni popolo e nazione ho preso dominio. Fra tutti questi ho cercato un luogo di riposo, qualcuno nel cui territorio potessi risiedere. Allora il creatore dell'universo mi diede un ordine. Colui che mi ha creato mi fece piantare la tenda e mi disse: fissa la tenda in Giacobbe e prendi eredità in Israele. Prima dei secoli, fin dal principio, egli mi ha creato. Per tutta l'eternità non verrò meno. Nella tenda santa, davanti a lui, ho officiato, e così mi sono stabilita in Sion, nella città che egli ama, mi ha fatto abitare, e in Gerusalemme è il mio potere. Ho posto le radici in mezzo a un popolo glorioso, nella porzione del Signore, è la mia eredità. Dalla lettera agli Efesini, primo capitolo, i versetti 1-19. Paolo, apostolo di Cristo Gesù, per volontà di Dio, ai santi che sono a Efeso, credenti in Gesù Cristo. Grazia a voi e pace da Dio, Padre nostro, e dal Signore Gesù Cristo. Benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo. In Lui ci ha scelti prima della creazione del mondo, per essere santi e immacolati di fronte a Lui nella carità, predestinandoci a essere per Lui figli adottivi mediante Gesù Cristo, secondo il disegno di amore della Sua volontà, all'ode dello splendore della Sua grazia, di cui ci ha gratificati nel Figlio amato. In Lui, mediante il Suo sangue, abbiamo la redenzione, il perdono delle colpe, secondo la ricchezza della Sua grazia. Egli l'ha riversata in abbondanza su di noi, con ogni sapienza e intelligenza, facendoci conoscere il mistero della Sua volontà, secondo la benevolenza che in Lui si era proposto, per il governo della pienezza dei tempi, ricondurre a Cristo, unico capo, tutte le cose, quelle nei cieli e quelle sulla terra. In Lui siamo stati fatti anche eredi, predestinati, secondo il progetto di colui che tutto opera, secondo la sua volontà, a essere lode della sua gloria, noi che già prima abbiamo sperato nel Cristo. In Lui anche voi, dopo aver ascoltato la parola della verità, il Vangelo della vostra salvezza, e aver in esso creduto, avete ricevuto il sigillo dello Spirito Santo che era stato promesso, il quale è caparra della nostra eredità, in attesa della completa redenzione di coloro che Dio si è acquistato all'ode della sua gloria. Perciò anch'io, avendo avuto notizia della vostra fede nel Signore Gesù e dell'amore che avete verso tutti i santi, continuamente rendo grazie per voi, ricordandovi nelle mie preghiere, affinché il Dio del Signore nostro Gesù Cristo, il Padre della gloria, vi dia uno spirito di sapienza e di rivelazione per una profonda conoscenza di Lui. Illumini gli occhi del vostro cuore per farvi comprendere a quale speranza vi ha chiamati, quale tesoro di gloria racchiude la sua eredità fra i santi e quale è la straordinaria grandezza della sua potenza verso di noi, che crediamo, secondo l'efficacia della sua forza e del suo vigore. Discenda su di noi la potenza dello Spirito Santo e ci illumini, affinché possiamo vedere lo splendore della gloria di Dio. Amen. Un saluto a voi che ci ascoltate attraverso la rete e quanti ci ascolteranno attraverso la radio al servizio della misericordia di San Giovanni Rotondo. Seconda domenica dopo il Natale, la domenica del Verbo di Dio incarnato. Il Verbo fra gli uomini è presente nel mondo e il mondo non lo conosce. Non è una luce che abbaglia, è la luce vera. Quando gli uomini si incrociano di notte sulle loro macchine che sfrecciano con i fari accesi, spesso si accecano senza illuminarsi. La luce vera, invece, è capace di attenuarsi. Non abbaglia, ma penetra nel cuore degli uomini, illumina le loro gioie e le loro pene, il loro lavoro, le loro giornate. Gli uomini hanno bisogno di vedersi rivelati dalla luce vera dell'amore. Soltanto allora, anche se nati dalla carne e dal sangue, dal volere di una creatura di carne, possono rinascere da Dio, possono diventare figli di Dio. Dalla sua pienezza tutto abbiamo ricevuto, per dire al mondo, a nostra volta, la parola che fa vivere. Io sono uscito dalla bocca dell'Altissimo e ho ricoperto come nube la terra. Prima dei secoli, fin dal principio, Egli mi creò. Ho posto le radici in mezzo a un popolo glorioso. Sono parole della prima lettura di questa domenica, parole che costituiscono uno dei grandi elogi della sapienza divina. Questa si identifica da una parte con la parola di Dio personificata, dall'altra con lo spirito divino che si librava sulle acque primordiali. Il prologo di Giovanni ha un andamento molto simile. Gesù è chiamato la parola, il Verbo, in quanto rivelazione definitiva del Padre. E la parola, per Giovanni, evoca precisamente il ricordo della parola divina dell'Antico Testamento, parola che trova la sua perfezione in Gesù. Egli è la parola di Dio fattasi carne per la vita del mondo. La seconda lettura è costituita dall'inno con cui Paolo inizia la lettera ai cristiani di Efeso. Dio ci ha predestinati a essere suoi figli per opera di Gesù. Dobbiamo chiedergli uno spirito di sapienza e di rivelazione per una più profonda conoscenza di Lui. Ci troviamo davvero di fronte a un grande trittico scritturistico. Con toni solenni, noi celebriamo l'intervento di Dio Padre nella storia degli uomini, nella persona annunciata nell'Antico Testamento. Il Verbo è la parola di Dio che si è fatta carne e ha piantato la sua tenda fra noi. In Lui Dio ci ha benedetti con ogni benedizione. È un peccato che questa domenica sia celebrata saltuariamente nel corso degli anni. Per molti, oggi questa parola cade nel vuoto. Dio non fa più parte delle nostre abitudini. Oggi la sua esistenza è messa in discussione. L'ateismo non è più un problema di pochi, ma investe un numero sempre maggiore di uomini, tanto da diventare un fenomeno di civiltà. Dio non serve a niente è l'obiezione più facile che si ascolta. E in effetti Dio non esiste per servire a qualche cosa, come molti ancora pensano. Dio non è il medico dei casi disperati, non è un'agenzia di assicurazioni che, pagando pegni di giaculatori o di pellegrinaggi, soddisfa i nostri bisogni. Non è un alibi per spiegare quello che l'uomo non capisce o che ancora non riesce a fare. Il Dio di Gesù Cristo non è una specie di tiranno, benevolo o irritato secondo i casi, che interviene arbitrariamente nel corso degli avvenimenti per arrestarne alcuni o modificarne altri. Credere in un Dio così è sedere nell'anticamera dell'ateismo. Non è semplice fare un'analisi di tutto il complesso problema della irreligiosità moderna, poiché questo non si presenta come un tutto omogeneo, e anche le sue radici affondano spesso in quella inafferrabilità che è la coscienza individuale. Ora, non sono pochi coloro che danno la responsabilità di tutto a larghe sfere della cristianità stessa che, con atteggiamenti sbagliati e con un certo assenteismo, ne ha favorito il dilagare. Alla base del fenomeno dell'ateismo e dello scetticismo religioso attuali c'è spesso l'ignoranza dell'autentico messaggio cristiano. Per questo la Chiesa tende la mano agli atei per un incontro leale, un dialogo sincero. Spesso ci si dimentica che l'uomo, in tutto il suo essere spirituale, cioè nelle sue supreme facoltà di conoscere e di amare, è correlativo a Dio, è fatto per Lui, e ogni conquista dello spirito umano accresce in Lui l'inquietudine e accende il desiderio di andare oltre, di arrivare all'oceano dell'essere, della vita, alla piena verità che sola dà la beatitudine. Togliere Dio come termine della ricerca a cui l'uomo è per sua natura rivolto significa mortificare l'uomo stesso. La cosiddetta morte di Dio si risolve nella morte dell'uomo. Ecco allora il primo dovere che ci coglie, quello di godere della conoscenza di Dio, e un secondo è quello di cercarlo appassionatamente, dove, come e quando egli si lascia incontrare. Ma seguiamo l'eucologia di questa domenica. La prima preghiera di colletta ci fa pregare così: Dio onnipotente ed eterno, luce dei credenti, riempi della tua gloria il mondo intero e rivelati a tutti i popoli nello splendore della tua verità. Ecco, una preghiera che si inserisce in una liturgia che, come vedremo, produce già i suoi effetti, guidandoci alla contemplazione e al godimento di questa gioia. L'antifona d'ingresso. Nel quieto silenzio che avvolgeva ogni cosa, mentre la notte giungeva a metà del suo corso, il tuo Verbo onnipotente, o Signore, è sceso dal cielo, dal trono regale. È il canto del Libro della Sapienza, capitolo 18, i versetti 14-15, la scena grandiosa della divina parola che nella notte tenebrosa, destinata a passare, ecco che discende dal trono regale fino agli uomini, inaugurando il giorno della giustizia. Questa divina parola che non può non diffondersi in mezzo agli uomini. Il canto all'Evangelo. Gloria a te, o Cristo, annunziato a tutte le genti. Gloria a te, o Cristo, creduto nel mondo. Tratto dalla prima lettera a Timoteo, un adattamento del versetto 16, è l'inno battesimale. Un inno tripartito con sei parallelismi che proclamano il mistero del Signore glorioso. Il testo recita così: dobbiamo confessare che grande è il mistero della pietà. Egli si manifestò nella carne, fu giustificato nello Spirito, apparve agli angeli, fu annunciato ai pagani, fu creduto nel mondo, fu assunto nella gloria. Questa domenica, dunque, si proclama il mistero del Signore glorioso. Questa domenica è tutta un canto a Cristo, la parola eterna del Padre, che ha posto la sua dimora fra gli uomini. Continua la contemplazione di quel grande mistero dell'incarnazione, così come ci viene presentato nel prologo del quarto Evangelo. Il celebre prologo di Giovanni si legge anche nel rito bizantino, nella grande veglia del Sabato Santo, e qui, corrispondenza mirabile, fa chiasmo teologico. Il medesimo testo celebra Cristo nella sua risurrezione in Oriente e nel suo Natale in Occidente. Analizzare qui il prologo è impossibile, ma noi ci permettiamo dare un avvio valido di lettura. Lo schema che ci aiuterà parte dall'ultimo versetto della nostra pericope. E questo non ci meraviglia, perché conosciamo la legge della lettura omega, ovvero leggere a partire dalla fine. La resurrezione del Figlio di Dio, operata dallo Spirito Santo, è l'evento centrale della storia degli uomini. Chi non sta con la mente fissa alla resurrezione, sta fuori dal centro della vita di fede. La resurrezione è l'evento onnipervadente della vita cristiana, non solo passata e presente, ma anche futura ed eterna. Noi siamo destinati alla resurrezione e alla divinizzazione. E occorre ripetere tutto questo come un ritornello implacabile, fatto che purtroppo non avviene spesso, anzi, raramente, nelle omelie o negli incontri di formazione, viene ricordato tutto questo. La Chiesa, creata dallo Spirito Santo a Pentecoste, è il frutto primario della risurrezione. E la parola divina e la stessa storia vanno dunque lette a partire dalla risurrezione. La risurrezione è il punto omega che proietta luce sull'alfa della redenzione, che è l'Antico Testamento, il quale Solo così svela i suoi immani tesori di quella lunga preparazione. Esso per intero parla di Cristo. La scrittura, dunque, si regge dalla risurrezione, altrimenti questa resta una lettura vuota, fuori centro, se non addirittura deviante. Si propone qui un piccolo schema. Il Figlio monogenito sussiste in eterno in relazione indicibile con il seno del Padre, che non abbandona mai, anzi, questo è la cattedra divina dalla quale il Figlio insegna la dottrina del Padre agli uomini. Questo Figlio poi sussiste come principio divino. È il Verbo, il quale sussisteva in eterno presso Dio, ed era egli stesso il Dio eterno. Egli, certo con il Padre e con lo Spirito Santo, è il divino creatore di tutto, e nulla esiste senza di lui. In tutto quello che venne all'esistenza, il Verbo di Dio, creatore, fu la vita. Ma la vita si manifesta come luce vivificante per gli uomini, che diradano le tenebre, anche se queste non lo accolgono. Questa era l'unica luce vera, che venendo nel mondo illumina, che dona la vita agli uomini, nel mondo creato dal Verbo, Dio, luce, vita, benché non sia stato accolto. Per dare la vita agli uomini, poi il Verbo si fece carne e pose le sue tende fra di noi, in modo così reale che gli uomini videro la sua gloria, la croce, propria del monogenito inviato dal Padre, unica fonte della grazia dello Spirito Santo e della verità che è Lui stesso. Ed ecco negli effetti. Egli donò il suo pneuma, quella pienezza che è lo Spirito Santo, a tutti i credenti, nella forma progressiva, in crescendo della grazia per grazia. Anzitutto la grazia della legge di Mosè, poi la grazia e la verità di Gesù Cristo, il Messia divino di Israele. A quanti lo accolsero poi, e credono nella sua divinità e umanità, il nome unico, egli donò la capacità di diventare figli di Dio, per grazia. Non veramente nati secondo l'umanità peccaminosa, bensì realmente nati da Dio. Negli appunti poi troverete tutte le citazioni. Ciò di cui stiamo parlando è la divinizzazione portata dal Verbo Dio. L'antifona di comunione, tratta da Giovanni 1,12, a tutti quelli che lo hanno accolto, il Verbo incarnato, ha dato il potere di diventare figli di Dio. Ecco, questa antifona ci ricorda che per noi credenti questa rivelazione è l'attuazione del mistero di oggi, che si percepisce per la partecipazione all'altare. Il mondo, ma soprattutto i fedeli, qui, oggi, fino ai confini della terra, vedono come si attua il mistero del Signore, il Dio dell'alleanza, nostro, perché noi siamo popolo suo. Lo stupore e l'adorazione si arrestano alle soglie di questo incomprensibile e inafferrabile mistero. Per un disegno di indicibile misericordia, noi siamo chiamati a contemplare la gloria del Figlio monogenito che è nel seno del Padre e che, venendo in mezzo a noi, ci ha rivelato quello che nessuno mai ha veduto, non solo colmando il desiderio e la speranza di secoli di attesa e di implorazione, ma il Dio della gloria e della santità è il divinizzatore di quanti lo accolgono. Questo avviene perché con irresistibile progressione la sua pienezza, lo Spirito Santo, dona grazia su grazia, ogni grazia, tutta la grazia. Ecco l'esegesi del Padre, ecco il suo disegno svolto dal Dio monogenito in cui il Padre stesso si rende finalmente visibile a tutti i fedeli del Figlio. La risurrezione dunque è la fonte unica, inesauribile, di tanta grazia, luce, vita. La prima pagina del quarto Evangelo è dunque uno dei passi più densi del Nuovo Testamento, una sintesi di cristologia e di tutta la teologia dell'autore del quarto Evangelo. Sono stati fatti molti tentativi per discernere la struttura letteraria di questo antico inno cristiano. La maggior parte di questi tentativi seguono un andamento temporale. Dalla preesistenza alla creazione si procede poi attraverso la storia della condizione umana fino a raggiungere il punto culminante dell'incarnazione. La parte finale dell'inno poi tratta della successiva accoglienza del Logos incarnato. Altri autori individuano una struttura chiastica, il che significa che gli stessi temi vengono ripetuti intorno ad una dichiarazione centrale. Questo inno cristiano, tuttavia, può anche rispecchiare qualche ben noto schema della poesia biblica, in particolare l'uso del parallelismo. Un indizio che si possa trattare appunto di questo lo troviamo nel doppio riferimento a Giovanni Battista, i versetti 6-8 e poi 15. Versetti che ostacolano la maggior parte dei tentativi di trovare una formale struttura letteraria per i versetti 1-18 di questo primo capitolo di Giovanni. Questi passi che parlano del Battista suddividono l'inno in tre parti. Il Verbo di Dio diventa la luce del mondo, poi l'incarnazione del Verbo e infine il Rivelatore, l'unico Figlio rivolto verso il Padre. Ora, in queste tre parti c'è un'affermazione detta, ripetuta, come un movimento di un'onda che sale verso la sponda all'arrivo dell'alta marea. Ecco, ciascuna parte fa avanzare lo stesso messaggio. Esaminiamo ora la pericope. Primo versetto. In principio era il Verbo, en arche en o logos. Le prime parole del prologo stabiliscono un parallelo tra l'inizio dell'Evangelo e la descrizione biblica dell'inizio della storia dell'umanità che troviamo nel primo capitolo della Genesi. Prima dell'arche di Genesi 1:1 esisteva soltanto Dio, le acque del caos, le tenebre. L'autore del quarto Evangelo annuncia che anche allora il Verbo era. L'uso del tempo imperfetto del verbo essere mette il Verbo al di fuori dei limiti di tempo e di luogo, nessuno dei quali esisteva. Il Verbo preesiste alla storia umana e il Verbo non preesiste in proprio, ma in un rapporto con Dio, pros ton theon. La preposizione pros significa qualcosa di più dello statico con, ha un senso di movimento verso la persona o la cosa che segue. Per questo alcuni traducono il Verbo era rivolto verso Dio. E qui si rivela un dinamismo di questo rapporto che deve essere espresso. Ma c'è ancora di più. L'autore ha scelto l'espressione greca o logos per insinuare fin dall'inizio che l'intimità di Dio verrà pronunciata, che dall'intimità di Dio verrà pronunciata una parola. La parola esiste per esprimere qualcosa. E così la rivelazione, uno dei temi dominanti dell'Evangelo, compare già nel primo versetto. Questo versetto poi conclude con una descrizione degli effetti di questa intensa intimità tra il Verbo e Dio. Ciò che era Dio lo era anche il Verbo. Ora, la traduzione tradizionale è il Verbo era Dio, ma questa traduzione potrebbe indurre il lettore contemporaneo a fare del Verbo e di Dio un tutt'uno, sono entrambi Dio. L'autore però si è dato un gran da fare a indicare che l'identificazione tra il Verbo e Dio deve essere evitata. La frase greca kai theos en o logos mette il complemento «theos», Dio, prima del verbo «essere» e non usa l'articolo. È estremamente difficile cogliere questa sottigliezza in traduzione. Comunque, l'autore evita di dire che il verbo e Dio sono la stessa identica cosa. La traduzione «ciò che era Dio lo era anche il verbo» indica che il verbo e Dio mantengono la propria identità, nonostante l'unità che fluisce dalla loro intimità. Secondo versetto. Egli era in principio con Dio. Questo versetto sostanzialmente ripete ciò che è già stato detto. Ma il verbo è qui indicato con un pronome personale. Autos, egli. Il pronome guarda all'indietro, al termine maschile logos, e anche in avanti a una figura con una storia umana. Chi può essere quest'uomo? Ora, molto è stato affermato in questi primi versetti: la preesistenza del verbo, il suo intimo rapporto con Dio, il primo accenno a una successiva rivelazione che si verificherà poi nella storia umana per mezzo della storia narrata dal verbo. Questa descrizione insistente del verbo da parte dell'Evangelista Giovanni sembra rivelare che tutto l'Evangelo debba essere letto alla luce di questo versetto. Le azioni e le parole di Gesù sono le azioni e le parole di Dio. E se questo non è vero, questo libro è inutile, anzi, blasfemo addirittura. I versetti 3 e 4 hanno creato molti problemi agli studiosi, problemi legati per la maggior parte all'interpretazione teologica che l'esegeta dà di questo passo. L'uso dell'auristo, il repentino passaggio all'uso regolare dell'imperfetto del verbo essere, guarda indietro al passato, a un punto nel tempo in cui ogni cosa è stata fatta per mezzo del verbo e niente di ciò che esiste nel creato è stato fatto senza la sua presenza mediatrice. C'è stato un momento nel passato quando l'atto rivelatore della creazione ha avuto luogo per mezzo del verbo. Ora, il tempo del verbo, con l'iniziale minuscola, cambia di nuovo quando una nuova fase inizia. Un passaggio dall'auristo al passato prossimo indica che un evento ha avuto luogo in passato, ma l'effetto di questo evento continua ancora al presente. Qui siamo a un primo accenno che nell'Evangelo si fa dell'incarnazione. Il Verbo è entrato nella storia umana e ha fatto della vita una possibilità permanente. La comparsa del Verbo di vita ha portato la luce. La vita è la luce entrata nella storia umana in un evento che ha avuto luogo in passato, ma il cui effetto fa ancora parte della storia presente. Il verbo parla per effetto dell'intimità con Dio e in tal modo manifesta Dio sia nel creato che nella stessa presenza del verbo nella storia umana. Questa conoscenza assicura la vita verso la quale aspira l'umanità, una vita che dà senso e direzione, la luce appunto. Versetto 5. In lui era la vita, e la vita era la luce degli uomini. La luce splende nelle tenebre, e le tenebre non l'hanno vinta. c'è uno stretto legame. Mentre il primo, tra il versetto 4 e il versetto 5, mentre il primo annuncia che il Verbo è la luce del mondo, il secondo indica che questa luce continua a essere presente nonostante l'accoglienza ostile che le è riservata. Al versetto 6, venne un uomo mandato da Dio, il suo nome era Giovanni, egli venne come testimone per dare testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui. Non era lui la luce, ma doveva dare testimonianza alla luce. Scompare la sublime poesia dei primi versetti, passando il testo ad una descrizione più narrativa della figura e del ruolo di Giovanni Battista. Da molti questi versetti sono considerati un'aggiunta secondaria al prologo, ma in realtà essi sono essenziali per la struttura e il messaggio del prologo. Gli accenni al coinvolgimento del Verbo negli eventi della storia che troviamo nei versetti precedenti continuano con l'entrata nella storia di una figura nuova dal nome Giovanni, che non era un uomo qualsiasi, in quanto anch'egli mandato da Dio. E questa è un'affermazione importante, poiché di nessun altro nel racconto di Giovanni all'infuori di Gesù viene detto che è stato mandato da Dio. Giovanni fa parte di un piano divino. Egli è venuto a dare testimonianza alla luce, scusate, perché altri potessero essere indotti a credere per mezzo della presenza vivificante della luce. Ora, il tema del Verbo come luce riprende i versetti 4-5. Giovanni non era la luce, il suo ruolo è quello di rendere testimonianza alla luce. E non deve qui esserci confusione. Giovanni Battista è una grande figura, ma non è lui la luce. La sua comparsa apre la seconda parte del prologo, una descrizione del Verbo come luce, colui per mezzo del quale l'uomo può giungere alla fede che dà la vita. Il prologo è saldamente ancorato nella storia. In questa seconda parte il testo si apre con una descrizione del Verbo attraverso una accurata separazione con il ruolo del Battista. A proposito di luce vera, tophos to aletinos, la luce vera, la sola, l'autentica luce che dà la luce vera ad ogni uomo, viene nel mondo. Qui sono presenti quegli accenni all'incarnazione che avevamo già incontrato nei versetti 3-4. Ora, al versetto 9, vengono esposti apertamente. Il riferimento alla venuta del Verbo nel mondo non può essere rinviato fino al versetto 14. Già accennato nella prima parte, è ripetuto qui al versetto 9. Il Verbo era nel mondo, che deve la sua esistenza a lui, ma dice il mondo non lo ha riconosciuto. Da questa affermazione generica l'autore poi passa a una più specifica individuazione del luogo e della gente che non l'hanno accolto. Versetto 11. Venne fra la sua gente, ma i suoi non l'hanno accolto. Letteralmente, eis ta idia, e venne nella propria casa. Hoi idioi fra la sua gente, Questo linguaggio, forse certamente più noto a molti dei lettori del quarto Evangelo, ha avuto successivamente una radicale trasformazione. Per il quarto Evangelo, Taidia non è un qualche luogo celeste di esistenza ideale, come pensavano gli gnostici. Il Verbo si è calato in una storia umana per essere respinto dalla sua stessa gente. Alcuni in Israele non l'hanno accolto. Compare qui ancora una forma del verbo lambanein per descrivere il primo momento della risposta dell'umanità. A differenza del versetto 5, dove questo messaggio di una risposta negativa si trova per la prima volta, la risposta negativa da parte di quelli ai quali il verbo si è presentato è controbilanciata dalla descrizione della risposta positiva da parte di altri e dei risultati poi di questa risposta. Versetto 12. Quanti lo hanno accolto? Dice il testo. A quanti lo hanno accolto ha dato il potere di diventare figli di Dio, a quelli che credono nel suo nome, i quali non da sangue, né da volere di carne, né da volere di sangue, né da volere di uomo, ma da Dio sono stati generati. A questi ha dato il potere di diventare figli di Dio. Ora, i verbi accogliere, credere, sono messi in parallelo. A quelli che lo hanno accolto, a quelli che credono nel suo nome. Ecco, accogliere e accogliere il verbo significa credere nel suo nome. Se ai versetti 5 e 11 il rifiuto del verbo era stato descritto con la forma negativa del verbo accogliere, ecco che comprendiamo che esiste un modo giusto e un modo sbagliato di accogliere il verbo. Il modo giusto di accoglierlo è credere nel suo nome. Per quanto riguarda il prologo stesso, il verbo non ha ancora un nome e non ha ancora nessun ruolo nella storia umana. Ciò nonostante, i risultati della credenza del nome del verbo sono stati descritti col tempo al passato. Ha dato loro il potere di diventare figli di Dio. Ora, il potere conferito non è una promessa, ma un fatto compiuto per quanti lo hanno accolto e credono nel suo nome. È stata qui abbozzata per la prima volta una visione della vita e della vita eterna da parte di Giovanni. Non è necessario, infatti, aspettare la fine dei tempi per diventare figli di Dio. La scelta dell'auristo all'infinito, diventare genestai, indica che la fede giovannea e la cosiddetta escatologia realizzata richiedono un impegno continuativo. In una escatologia tradizionale il credente aspetta la risurrezione e la fine dei tempi per avere il dono finale della vita e della vita eterna. Nel quarto Evangelo ci viene detto che questi doni sono dati in anticipo. Sono a disposizione del credente adesso e pertanto sono realizzati. Si diventa figli di Dio attraverso un processo di crescita e tuttavia questa figliolanza non può essere spiegata con l'esperienza o con la comprensione umana perché essa non è il risultato dell'iniziativa umana. Versetto 13. I quali non da sangue, né da volere di carne, né da volere di uomo, ma da Dio sono stati generati. Gli antichi vedevano nella generazione di un bambino il risultato della coagulazione meccanica del sangue della donna che si mescolava al seme maschile. Ora, al di là del significato o della scarsa scientificità di questa affermazione, i figli di Dio non nascono dal sangue. I figli vengono generati per effetto della concupiscenza umana. I figli di Dio non nascono dunque dalla carne. Ci sono momenti in cui i genitori decidono che vogliono avere un bambino e si comportano di conseguenza. Ma i figli di Dio non nascono dal volere di uomo. I figli di Dio sono generati da Dio. Ec teu ugenetesan. Il Verbo si è fatto carne ed è venuto ad abitare in mezzo a noi. Versetto 14. L'indicazione che il Verbo viene nel mondo era già presente nei versetti precedenti, 3, 4 e 9. Un fatto assodato. Al versetto 14 viene ribadito, ma l'idea centrale è quella di descrivere colui nel cui nome si deve credere, l'unico figlio del Padre. Come il Battista è entrato nella storia umana, così anche il Verbo entra nella storia umana. Il Verbo preesistente, così intimamente associato a Dio, ora incarnato, è comunicazione e rivelazione di Dio nella situazione umana nella quale adesso egli abita. Questa seconda affermazione, che il Verbo è venuto ad abitare in mezzo a noi, fa entrare nell'inno il mondo del lettore. Il Verbo scelto per parlare dell'abitare del Verbo in mezzo a noi, eschenosen, può significare abitare, ma anche vivere, e può essere legato all'abitare della sapienza di Israele, come descritta nel libro del Siracide, capitolo 24, versetto 8. Il mio Creatore scelse il posto per la mia tenda e mi disse: fissa la tua dimora in Giacobbe e prendi la tua eredità in Israele. Ora, il verbo greco skenein può anche essere legato al verbo ebraico shakan, usato per l'abitazione di Dio in Israele. È radice di un'importante parola del giudaismo rabbinico per parlare della presenza della gloria di Dio sopra il tabernacolo, kavod, il suo abitare in mezzo a noi, guarda all'esperienza di una comunità credente che può ulteriormente vantarsi di aver contemplato la sua gloria. Durante l'esistenza storica del Verbo, i credenti, rappresentati dall'autore dell'Evangelo, hanno visto la doxa. L'Antico Testamento ha parlato spesso della manifestazione di Dio visibile al popolo usando la parola ebraica kabod, che i 70 poi hanno reso con doxa. Negli appunti troverete i testi di riferimento, Esodo 33, versetto 22, Deuteronomio 5, 21, eccetera. Ora, vista l'intimità del rapporto esistente tra il Verbo e Dio prima del tempo, l'autore può qui dichiarare che contemplare l'incarnazione del Verbo equivale al vedere la rivelazione del divino nella storia umana. I versetti 15-18. Ritroviamo ancora la figura del Battista. Giovanni gli dà testimonianza e proclama: era di lui che io dissi, colui che viene dopo di me è avanti a me perché era prima di me. Della sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto grazia su grazia. Giovanni Battista pronuncia qui le sue prime parole di testimonianza. La prima descrizione del Verbo, dei primi versetti, qui è ripresa in forma di discorso diretto, quando il Battista proclama che colui che viene, l'Ercomenos, segue proprio Giovanni in termini temporali, in riferimento agli eventi. Tuttavia, in termini del suo posto, del piano di Dio, egli esisteva prima di lui. Quindi viene dopo nella storia, ma come termine, come sequenza temporale degli eventi, ma nel piano di Dio è prima. Usando di nuovo l'imperfetto del verbo essere, Giovanni spiega come ciò possa accadere. Era prima di me. Oti protos muen. E per questo ricevono grazia su grazia. Per il quarto Evangelo i credenti ricevono da questa pienezza un dono che perfeziona l'esistenza umana, che porta a termine un dono precedente. Ora, tradizionalmente il termine greco charis è tradotto con grazia, ma i critici sono stati perplessi circa il significato della preposizione che unisce i due diversi usi del termine nell'espressione charin anti caritos. È difficile capire se si prende l'espressione nel senso teologico cristiano, come una grazia possa essere contrapposta ad un'altra grazia. Ma possono invece esserci due doni, dei quali uno perfeziona l'altro. Questi due doni e il loro rapporto sono immediatamente spiegati nel versetto successivo, il versetto 17. Nella storia umana ci sono stati due speciali doni di Dio. La legge fu data per mezzo di Mosè, la grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù Cristo. Questi due doni sono la legge, ricevuta per mezzo di Mosè, e un altro dono, che era già stato accennato al versetto 14, è la verità. Il dono che è la verità sorpassa e perfeziona il precedente dono ricevuto per mezzo di Mosè. È stato dato, ha avuto luogo per mezzo di Gesù Cristo. E questo non vuole sottolineare una valutazione negativa del dono precedente. È una visione cristiana che rispetta il dono di Dio dato per Mosè, ma che insiste che il dono precedente adesso è perfezionato nel dono della verità che si è realizzato nell'evento e grazie all'evento Gesù Cristo. Dio nessuno lo ha mai visto. Il Figlio unigenito che è Dio ed è nel seno del Padre, è Lui che lo ha rivelato. Il prologo del quarto Evangelo è certamente uno dei passi più noti del Nuovo Testamento. Ricordiamo come il simbolo giovanneo dell'aquila trae appunto origine da questo. Il prologo esprime i principali principi cristologici del cristianesimo. Il Verbo esiste con Dio prima della creazione, la creazione è stata fatta per mezzo del Verbo, per i credenti è possibile la filiazione divina, Gesù Cristo è l'incarnazione del Verbo di Dio, il Verbo diventato carne, e il Verbo condivide la divinità con Dio, pur essendosi addossato pienamente la condizione umana. Gesù poi è l'unica e irripetibile rivelazione di Dio nella storia umana, il perfezionamento del precedente dono della legge di Mosè, che si realizza in Gesù Cristo e per mezzo di Gesù Cristo. Nonostante il marcato accento cristologico che ha contraddistinto l'uso del prologo nel corso dei secoli, al centro di questo passo si trova una teologia. Ciò che il prologo dice riguardo a Gesù dipende interamente da ciò che l'autore vuole dire riguardo alla rivelazione di Dio in e per mezzo di Gesù Cristo. Chiudo con la seconda preghiera di collette che ci fa pregare così. Padre di eterna gloria, che nel tuo unico Figlio ci hai scelti e amati prima della creazione del mondo, e in Lui, sapienza incarnata, sei venuto a piantare in mezzo a noi la tua tenda, illuminaci con il tuo Spirito, perché accogliendo il mistero del tuo amore, pregustiamo la gioia che ci attende, come figli ed eredi del Regno, per Cristo nostro Signore. Amen.